I Vangeli dalla A alla Z.
Salutiamo tutto il nostro pubblico che ci ascolta da casa, in macchina. Noi andiamo sia in FM in radio il giovedì sera, l'ultimo giovedì sera di ogni mese, ma siamo anche rintracciabili in podcast sul sito del Centro Studi Biblici Vannucci di Montefano. Andate a cliccare sulla tendina multimedia, in fondo troverete i Vangeli dall'A alla Z e lì potrete riascoltare con tutta calma in podcast la puntata di oggi e anche le puntate precedenti. Allora salutiamo i nostri ospiti, ovviamente noi lo chiamiamo ospite, in realtà è il conduttore di punta ed è padre Riccardo Marquez, ovviamente
Perez. Buonasera.
Marquez Perez. Ovviamente Maria Lampa, ciao Maria.
Ciao.
C'è anche padre Alberto che si alterna con padre Riccardo Perez Marquez. Oggi abbiamo lui, si alternano. La puntata di oggi è affidata alla lettera L come legge. Possiamo già dire quale sarà la prossima puntata? Aspettiamo un attimo,
no,
magari.
Sì,
no, se no, diciamolo subito.
Se... M come Maria.
M come Maria, e questa sarà una puntata dedicata a te, cara Maria, alle donne in modo particolare, anche
è
questa molto figura. Sì.
E anche una grossa responsabilità portare questo nome.
Certamente. Oggi parleremo con padre Riccardo Perez Marquez, scusaci,
no,
padre Riccardo, della vita di Cristo e della continua lotta contro il potere costituito, sia religioso, sia come ordinamento sociale, ovviamente contestualizzato a quell'epoca, a quel tempo, anche se in realtà sia religione che ordinamenti sociali tengono l'uomo in qualsiasi epoca, anche in questa di adesso si possono anche vedere, sentire, insomma, quello che ci sta accadendo intorno, in condizioni di assoggettamento e che lo privano della sua libertà, eccetera. Allora, l'argomento di oggi sembra un argomento facile da trattare, così non lo è, e a questo punto io darei subito spazio alla prima domanda e ascolteremo con estrema attenzione il nostro padre Riccardo,
allora,
e le sue risposte.
La prima domanda è una domanda molto aperta e poi proporrei di guardarla nei dettagli, nei sottotitoli, no? E quindi io dico, non esiste nessuna comunità civile che non abbia bisogno di regolamenti e quindi di leggi. Esistono perché bisogna sapere cosa fare, cosa non fare, come muoversi con gli eventuali vantaggi o svantaggi o penalità nel caso in cui non vengono rispettate. Allora, e c'è la legge fatta da uomini, perché tutti i regolamenti sono fatti da uomini. Gesù propone una legge alternativa, integrativa, di completamento a quella umana, proponendo una legge di Dio. Cosa ci propone Gesù? E poi dopo vediamo tutti i dettagli.
Sì, Gesù ha proposto qualcosa di inaudito e possiamo dire anche di rivoluzionario: non più un rapporto con Dio, e questa era la cosa importante, come l'uomo, l'essere umano doveva rapportarsi con Dio, non più mediante la legge, questa era la diciamo un po' la consuetudine nella vita del popolo di Israele, ma mediante lo spirito, nel senso di un rapporto che sia somigliante al Padre, cioè essere come Lui. Gesù dice siate misericordiosi, e non più con la legge, che significava la sottomissione, l'obbedienza, come se fossimo dei servi o di sudditi. Quindi Gesù rompe assolutamente con questa immagine di un Dio che chiede dei sudditi o che esige dei sudditi che debbano ubbidirlo mediante le sue leggi. Gesù propone invece, parla di un padre che chiede dei figli che lo assomiglino nello spirito, cioè nel carattere, mediante il suo spirito, e con un modo di atteggiarsi, di comportarsi, che sia veramente a favore del bene e della dignità dell'altro. Quindi Gesù rompe completamente con quel panorama del suo tempo, ma anche con tutta una realtà che impediva all'essere umano di crescere veramente in questa libertà piena, in questa maturazione al cospetto di Dio.
A questo punto vogliamo chiedere al padre Riccardo, una delle caratteristiche fondamentali del potere religioso in Israele a quell'epoca, all'epoca di Gesù, era quello che si assommava a sé sia il potere politico, religioso, certo, che anche politico, no? Essendo strettamente colluso anche con i conquistatori romani, no? Era quello poi di dividere gli uomini tra puri e impuri. Mm-hmm. È questo meccanismo perverso che in qualche maniera Gesù cerca di combattere. Puoi spiegarci meglio?
Sì, cioè non c'era una legge politica in Israele, la legge era religiosa, e questa legge comprendeva tutti gli ambiti della vita, dal giudeo, quindi dalla nascita fino alla morte. Quindi era una specie di teocrazia, possiamo dire, cioè un governo di Dio mediante le sue leggi. Ovviamente poi c'era l'impero romano, che è arrivato anche con le sue, però l'impero romano veniva visto con molta diffidenza e anzi si contestava questa invasione. Ecco, la legge purtroppo porta a questa discriminazione, perché non tutti possono osservarla o non tutti vogliono osservarla, ci possono essere due situazioni diverse, ma dal momento che non si può o non si vuole, questo discrimina le persone, impuri quelli che lo osservano e impuri quelli che non lo osservano. L'impurità non è una questione legata all'igiene, per esempio, alla morale, ma l'impurità significa la mancanza di idoneità per potersi avvicinare a Dio. Quindi se tu sei impuro, tu non partecipi al culto. Dio ti esclude dalla sua presenza, e questa esclusione per quel tempo era una cosa molto pericolosa, perché significava essere esposti a tutti i pericoli, a tutte le disgrazie, a tutte le maledizioni. Quindi la legge alla base aveva una dinamica veramente ingiusta, che era quella della discriminazione, e Gesù rompe con questo, certamente.
I Vangeli dalla A alla Z, programma radiofonico con padre Alberto Maggi e padre Riccardo Perez Marquez, in onda ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 21.30 alle ore 22.30 su agoradio.it.
Come sentite, non diciamo più che siamo in diretta, perché in realtà noi il programma lo registriamo circa una settimana prima di mandarlo in onda in FM, e poi lo troverete in successione anche in podcast sul sito del Centro Studi Biblici Vannucci. E per questo che vi chiediamo, se volete far domande sia sulla segreteria telefonica che via email, di spedircele, di mandarcele, di insomma, come dire, produrle o almeno una settimana prima scada, che ci sia l'appuntamento. Questo per consentire un po' a tutti poi di andare in onda. Questa settimana, ad esempio, ci scusiamo con un nostro amico da Portici, Giuseppe.
Ha fatto lui, Giuseppe, salutiamo, è un carissimo amico,
è stato gentilissimo, sì, perché ci ha fatto sia delle domande via email che ce ne ha registrate diverse sulla segreteria. Era domande riguardanti la scorsa puntata, quella che tra l'altro comunque padre Alberto ha spiegato con estrema precisione, quindi siamo sicurissimi che anche la risposta che lui cercava, sentendo la puntata in podcast, la troverà senz'altro. Bene. E allora ritorniamo a parlare di Vangeli dalla A alla Z, la lettera L come legge.
E allora io torno ad una frase celebre che tutti conosciamo, perché a un certo punto Gesù dice: date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio ciò che è di Dio. A questo punto lui fa una divisione netta tra le due leggi, e voglio anche sapere se secondo Gesù è giusto rispettare una legge umana fallace, ingiusta, eccetera, in virtù di non so che cosa, o bisogna lottare perché le leggi vengano raddrizzate a favore della collettività e della comunità?
Ma certamente le leggi devono essere sempre giuste e devono essere migliorabili, perché non sempre si riesce a dare alla legge il valore, il peso che richiede. Ecco, su questo non si pone nessun tipo di questione. È ovvio che una società civile deve rispettare i membri di questa società, devono rispettare le leggi che la società si è data, questo è ovvio, non si mette in questione, però sono sempre leggi migliorabili e suscettibili di cambiamenti in base a quello che è la maturazione e la crescita della stessa società. Però sempre leggi che devono guardare al bene dell'uomo, questa è la cosa importante, non leggi fallaci o leggi che possano addirittura così fomentare la discriminazione o cose del genere. Su questo non si pone nessun problema. Gesù non parla di questo, cioè Gesù sta dicendo che nel rapporto con Dio non possiamo stabilire questo sistema legalistico, per cui io sono obbligato a comportarmi in un certo modo, altrimenti ricevo la multa, come quando, sì, o la punizione, come quando commetto un reato. Questo non va bene nel rapporto con Dio, dice Gesù, perché lui ci ha parlato di un padre che chiede dei figli che l'assomiglino. Quindi Dio, con questa richiesta di essere riconosciuto come padre, non fa discriminazioni, ovviamente, tra le persone. E allora la frase che prima te, Maria, accennavi, che troviamo nel Vangelo di Marco, non è tradotta molto bene, cioè abbiamo sempre un piccolo problema con le traduzioni, perché Gesù non dice date al Cesare e date a Dio, ma rendete, come ridate, è il termine esatto, cioè date e ridate, non usa lo stesso verbo quando applica questa immagine sia a Cesare che a Dio. Quindi Gesù sta dicendo, voi contestate l'impero romano, si rivolgeva ai farisei che gli chiedono se è lecito pagare la tassa per il Tempio. E dice, ma scusate, voi avete una moneta qui nella vostra tasca che è con l'effigie dell'imperatore, ma è una moneta impura anche perché non potevano entrare queste monete nell'area del santuario. Quindi da una parte voi ve la prendete con l'invasore, ma da un'altra parte ne fate degli affari con i suoi denari. Allora non si può vivere così. Se tu te la prendi con l'invasore, fai un'obiezione di coscienza, rifiuta anche le sue monete, voglio dire. È inutile che tu te la prenda, che però poi sotto corda ti crei i tuoi interessi con questi denari, no? Quindi allora il discorso è che tu, se una cosa non la condividi, tu mantieni le distanze, come ti ho detto prima. Se una legge è fallace, una situazione è contraria al bene dell'uomo, tu devi dissentire, devi obiettare. Però a Dio quello che bisogna ridarle, quello dice Gesù, e ridate a Dio quello che è di Dio, quello che le è stato tolto, i farisei l'hanno tolto a Dio, il suo popolo, presentandolo come un giudice. Allora questo popolo era stato praticamente allontanato da Dio, soltanto i puri, soltanto i meritevoli, soltanto quelli, ma chi erano questi? Ma in fondo nessuno. Allora Dio era stato privato dal suo popolo, quindi Gesù dice a Cesare datele i suoi denari, se a voi vi dà fastidio la sua presenza qui in questa terra di Israele. Però a Dio rendetele quello che l'avete tolto, che è il popolo. Quindi non è la questione pagare la tassa al Tempio, ma è la questione che Dio si senta realmente padre di questa umanità, che voi con le vostre leggi, con le vostre interpretazioni e le vostre imposizioni avete impedito che si potesse fare avverare questo.
Simbolo di libertà da ogni potere è il deserto, è anche il luogo che significa la libertà, no?
L'alternativa. Cercare alternative.
Vi soggiornerà 40 giorni Gesù Cristo. Che cosa significa questo? E quando si parla di continua lotta contro Satana, che lo tenterà sempre, che cosa si intende?
Sì, anche lì noi quando leggiamo i Vangeli non prendiamoli come cronache di cose accadute o articoli da giornali. Non è così il linguaggio dei Vangeli, è un linguaggio figurato, un linguaggio che bisogna saper interpretare. Quindi la cifra 40 è una cifra tonda che sempre nell'Antico Testamento, così come nel Nuovo, significa una generazione, una vita. Si viveva 40 anni, quando uno arrivava a 40 anni era già proprio nel massimo, perché la speranza di vita era cortissima. Quindi 40 come i 40 anni nel deserto, o altre volte che si parla anche di 40 giorni di Mosè sul Sinai, eccetera. Vuol dire tutto, è una cifra tonda che significa qualcosa che comprende tutto una realtà particolare, no? Quindi riferendosi a Gesù nel deserto non sono 40 giorni cronologici, ma tutta la sua vita. Tutta la vita di Gesù è stata sempre con un atteggiamento di voler presentare, proporre un'alternativa. Il deserto appunto ricorda l'alternativa, ma allo stesso tempo è stata sempre provocata o contestata, in questo caso si parla del Satana, da coloro che si opponevano, che non volevano questa alternativa di Gesù. Quindi non è che Gesù è stato tentato per 40 giorni e poi la cosa si è fermata lì, è che tutta la vita di Gesù, quando noi leggiamo i Vangeli fino alla sua morte, è stato un continuo essere avversato, essere anche contestato, volendolo intrapolare, volendolo screditare, perché la sua proposta, l'alternativa che lui offriva alla gente, non venisse recepita. Questa è la situazione.
Satana, allora, quindi è il potere?
Certo, è il potere che teme che questo messaggio della buona notizia, liberando le persone, non si lasci più appunto adorare dalla gente, non si lascia più così assoggettare dalla gente. questo senso.
Allora, io volevo fare un'altra domanda molto tosta, secondo me. Allora, le leggi di Mosè e i 10 comandamenti, prendiamo i 10 comandamenti, che sono tutto non fare, non dire, non, tutta una negazione, no? Perlomeno come ci sono stati tramandati e tradotti. Se io non seguo queste regole, cosa mi succede? Perché le leggi sono scritte, espresse in una maniera come se fossero una serie di divieti, attenzione che se tu non fai quello, non rispetti quell'altro, cosa ti succede? Manca l'ultima parte, cosa ci succede, padre Riccardo?
Ma succede come quando oggi uno trasgredisce una legge civile e ha una punizione che deve scontare, e questa è una cosa che tutti accettiamo, perché altrimenti l'ordine stabilito venga a un certo punto garantito. Però ecco, se noi torniamo all'Antico Testamento, quando Mosè ha dato la legge al popolo, non ha dato soltanto i 10 comandamenti, ne ha dati molto di più. Noi abbiamo un'immagine un po' riduttiva di questa storia e pensiamo alle tavole, d'accordo, alle tavole concentravano, sono due tavole dove si concentrava un po' quello che deve essere il modo di comportarsi del popolo. Una tavola riguardava i doveri verso Dio e l'altra tavola i doveri verso il prossimo. Quindi erano doveri che cercavano di tutelare il bene, la vita dell'altro. Allora sono stati espressi al negativo, perché si mettesse in chiaro che l'altro va rispettato nella sua vita, non lo puoi uccidere, nei suoi beni non puoi prendere le sue cose o nella sua moglie o dire falsa testimonianza, eccetera eccetera. Ecco, questi sono dei passi basilari. Ogni società civile parte così. Però ovviamente una volta che la società è cresciuta, è maturata, e questo è quello che ci insegna Gesù, per essere cristiano non basta dire io non uccido, vabbè, d'accordo, questo in qualunque società civile deve essere garantito, che nessuno debba tentare la vita dell'altro, però Gesù chiederà molto di più alla sua comunità, voi dovete dare la vita, questa storia di non uccidere, d'accordo, è già capito che siamo partiti con questo veramente atteggiamento di rispetto dell'altro, ma dopo che l'abbiamo capito adesso andiamo avanti, cresciamo in umanità, quindi diamo la vita per l'altro. Non basta dire io non rubo, che è una cosa importante non rubare, oggi in particolare quando la corruzione dilaga, ma Gesù ti insegna che bisogna condividere, quindi Gesù parla al positivo, e questa è la cosa bella della vita del credente. Le leggi vengono espresse al negativo perché questi sono chiari divieti o chiari moniti, perché nessuno attenti alla vita dell'altro, benissimo, ma torniamo sempre al discorso che noi dobbiamo distinguere tra quello che è un aspetto civile del nostro vivere, che noi rispettiamo, è un aspetto spirituale del nostro essere credenti, che quello non si può regolare mediante leggi, ma deve essere sempre all'insegna della crescita, all'insegna dell'espressione più ricca delle cose che portiamo dentro. Quindi è impossibile codificare la fede in norme, questo non si può fare, purtroppo l'abbiamo fatto, ma questo non si può fare secondo Gesù.